Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti a tutti alla sesta puntata di Incipit, che è anche un po' il nostro giro di boa di questa prima stagione della trasmissione di Radio X dedicata ai libri e agli autori sardi. In apertura vi ricordo anche che c'è il podcast disponibile sui social di Radio X e anche sul sito internet per poter riascoltare le puntate che sin qui abbiamo fatto e anche dialogare con noi. Gli ospiti di oggi. Allora, abbiamo due ospiti che hanno scritto due libri molto belli e molto diversi tra di loro. Occhi di sale di Massimo Granchi, della Palabanda Edizioni, e poi Oltre i confini di Indamur, di Livi Former, della Condages. Come sempre iniziamo con il nostro primo ospite, abbiamo in studio Massimo. Ciao Massimo.
Ciao,
e benvenuto.
Giovanni, grazie dell'invito.
Allora, tu hai scritto questo libro, appunto, Occhi di sale.
Sì.
È un romanzo di un'amicizia tra tre ragazzi delle scuole medie, quindi due proprio adolescenti, diciamo così, Matteo, Giovanni e Paolo, no? Sullo sfondo c'è questa Cagliari degli anni 70 e c'è anche Ismirionis, il quartiere di Cagliari che allora era forse più periferia rispetto a quello che è oggi. Che tra
esatto.
L'altro è il quartiere dove tu sei nato, dove hai vissuto. Ecco, quindi intanto raccontaci un po' come nasce l'amicizia tra questi tre personaggi del tuo libro.
Sì, intanto ci tengo a dire per esempio che è un romanzo di formazione. È importante perché è l'aspetto sicuramente fondamentale nella costruzione anche del romanzo, perché è diviso in tre parti, per cui racconto nella prima parte la storia dei giovanissimi Nino, Paolo e Matteo, degli adulti nella seconda parte, nei maturi diciamo nella terza, per cui 40 anni di vita. Ismirionis perché? Come hai detto te, Giovanni, io sono nato nel quartiere, vivo a Siena da un po' di tempo e per diverso tempo ho sentito avere quasi un debito culturale nei confronti della Cagliari che ho vissuto io. Dopo le medie mi sono trasferita a Quartu, per cui diciamo che ho un rapporto molto profondo anche con Quartu Sant'Elena, dove ho vissuto molto bene. Però
l'età, dove è ancora a casa?
Dove è ancora a casa, sì, esatto. Però diciamo gli anni delle scuole elementari e i primi anni delle medie sono fondamentali nella crescita di un bambino, soprattutto in un quartiere come quello, dove non c'è bisogno che lo dica io, ci sono delle criticità sociali, tuttora ci sono delle criticità sociali abbastanza importanti. Per me era però fondamentale raccontare quel quartiere anche in un altro modo, perché non si può parlare di Ismirionis sempre e solo
con un'accezione negativa magari,
no? Perché il carico valoriale di quel quartiere è veramente forte.
Però il titolo del libro, Occhi di sale, che poi insomma nella quarta di copertina, che insomma è l'ultima pagina del libro, ecco, per intenderci, August de Sali,
sì.
Che cosa è? Cioè una cosa che accadeva veramente, che ci si lanciava il sale negli occhi, o è una cosa che ti sei inventato tu?
Accadeva di peggio, nel senso che da casa fino alla scuola era veramente un itinerario, un percorso abbastanza avventuroso. Era importante arrivare incolumi, per esempio, no? Però era fondamentale perché diciamo che i giochi tra pari passavano sempre attraverso il confronto fisico. Questo comunque è naturale tra maschi. Tu pensa in un quartiere come quello. Per cui diciamo che lanciare sale negli occhi è una maniera romantica di raccontare quello che capitava spesso a scuola. Occhi di sale poi è il soprannome di uno dei personaggi.
Appunto perché gli succede che...
Perché come spesso capita nelle amicizie, si parte da un litigio. Il mio migliore amico, io l'ho conosciuto dopo che avevamo litigato a Corpusu, e siamo diventati poi molto 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 amici. Si apre così, la storia si apre così, con un litigio. Appunto Nino e Paolo litigano per un posto sull'autobus, Nino lancia del sale negli occhi a Paolo e da quel giorno Paolo diventa August de Sali. Non abbiamo scelto August de Sali
In sardo
per diciamo per poter riuscire ad arrivare a più persone, e io, come ti ho detto, vivo a Siena, per cui forse più comunicativo, più facilmente raggiungibile l'utente, il lettore toscano con un titolo italiano, anche se recupereremo sicuramente.
Va bene. August e Zara. Senti, tra questi tre amici cosa succede? Perché tu li prendi, appunto, che sono ragazzini, e poi li accompagni un po' per tutta la loro crescita, quindi c'è un rapporto di amicizia che continua, cioè come la vita interviene poi nelle vite di questi tre ragazzi?
Allora, cerco di raccontare la vita in maniera molto semplice, come quella di tutti, in maniera molto ordinaria, però di fatto quando si vive capitano anche cose molto brutte e cose anche molto piacevoli. Cerco di raccontarvi l'amicizia attraverso tre prospettive differenti. Infatti, come tu sai, tutti i protagonisti parlano in prima persona, tutti i protagonisti, Paolo, Nino e Matteo, si raccontano ognuno in un capitolo diverso. Quindi il lettore, anche se un po', diciamo, con una certa fatica all'inizio,
però si entra dentro la vita.
Entri dentro la vita dei tre personaggi. Sono tre personaggi che arrivano da famiglie diverse, con condizioni economiche e sociali diverse, con esperienze diverse, e ti raccontano la medesima storia. E in più ci sono degli elementi che li accomunano, per esempio le difficoltà amorose, le difficoltà affettive, le difficoltà familiari, perché i tre protagonisti sono legati, per esempio, da un rapporto molto complicato con il padre, con le figure paterne, la figura paterna, sì. Stiamo parlando di ragazzi nati negli anni 70, per cui è chiaro che i genitori, i padri, sono quelli nati negli anni 40, 50, con un retaggio culturale particolare, dove si comunicava molto attraverso il linguaggio non verbale, dove non c'era la chiacchiera tra padre e figlio, c'erano i silenzi,
sì,
ad educare.
Esatto, diciamo che forse anche per diventare grandi c'era un percorso un po' più lineare rispetto,
sì,
a quello che c'è adesso. No?
Esatto.
E quindi questo qui un po' traspare. Anzi, come sei riuscito a raccontare questo? Perché poi loro sono già ragazzini negli anni 70, che sono poi gli anni in cui sei nato,
sì,
tu. Quindi hai dovuto comunque fare una piccola ricerca o semplicemente ricordare la tua infanzia?
No, non è stato facilissimo, anche per esempio non uso molto i dialoghi perché li trovo molto impegnativi, bisogna saperli scrivere bene i dialoghi, perché è chiaro che tre protagonisti devono parlare in maniera differente e non è stato facile. È chiaro che ho scavato un po' nella mia memoria, ho cercato di riprodurre, non è biografico questo libro, ci tengo a dirlo, però è chiaro che ambientato a Ismirionis, un quartiere che conosco, raccontando i miei anni, una
quindi
nota biografica, cioè
i tre protagonisti non sono dei tuoi alter ego,
no,
non c'è nulla di te, se non semplicemente la situazione, la cornice, i luoghi, in sostanza.
Qualche,
no,
caro amico si è riconosciuto, perché ci sono degli aneddoti, addirittura la mia amica di Cagliari, che ora lavora a Londra, leggendo un passo del libro, ha detto: questo si è fatto insieme io e te. Sì, nel senso, è vero, io rubo un po'
dalla
cioè vita, è chiaro, però non c'è una costruzione lineare di quello che sono gli aspetti biografici vissuti.
Certo. Senti, tu in effetti ce l'hai detto prima, ora vivi a Siena,
sì,
ormai quasi 18 anni.
Da 18 anni.
E il libro parla di amicizie antiche. Ecco, le tue amicizie antiche, quelle dei banco di scuola, sono sopravvissute al tuo passaggio dall'altra parte del mare o hai perso un po' di vista,
no,
i tuoi amici? Com'è stata la tua vita da questo punto di vista?
Mi auguro che gli amici che all'ascolto, se ci sono, che mi conoscono, dicano la stessa cosa, però le difendo, le coltivo, perché per me tornare e ritrovare le amicizie di allora, che sinceramente non so cosa pensi tu, Giovanni, però queste amicizie sono le vere amicizie, quelle che tu ti porti dietro tutta la vita, io le difendo e le coltivo anche a distanza, per cui ho un certo numero di amici che fanno parte di quella storia, che sono ancora amici importantissimi.
E questo si intuisce dalle pagine del libro. Veramente il tempo sta quasi per scadere a nostra disposizione, però un'altra domanda e poi ti lascio a leggere l'incipit del libro, perché ci tenevo particolarmente, è una cosa abbastanza curiosa. Un sardo che se ne va a Siena, e cosa fa? Fonda a Siena l'associazione degli scrittori senesi. È una cosa abbastanza curiosa, no?
Sì, infatti mi guardano storto, devo dirti la verità, però vivo lì da 18 anni, ho un rapporto molto, molto stretto con Siena.
Quando è nata e come si chiama l'associazione?
L'associazione è nata 4 anni fa, si chiama Associazione Culturale Gruppo Scrittori Senesi. Abbiamo fondato un premio letterario che ha la quarta edizione, che fortunatamente ha il nome di Premio Letterario Città di Siena, e non facciamo solo questo, facciamo rassegne letterarie, incontri con l'autore, gemellaggi e confronti con altre forme artistiche.
Va bene, Massimo, Leggi l'incipit.
Le liti scoppiavano così improvvise da non lasciare il tempo di capire come accadesse, da dove partissero o chi fossero i responsabili. Anche i colpi arrivavano come saette nell'aria che lasciavano addosso formicolii, vergogna e qualche volta soprannomi. Lo scontro permetteva al vincitore di vivere di onore e gloria, mentre al perdente rimaneva addosso l'umiliazione. Nino, 13 anni, aveva raggiunto Paolo, suo coetaneo e compagno di classe. Aveva attraversato con passo deciso il gruppetto di amici che bloccavano il corridoio del bus con gli zaini. Paolo l'aveva atteso consapevole di quello che sarebbe successo. Sarebbe scoppiata l'ennesima rissa e lui avrebbe dovuto difendersi perché non si finiva mai di litigare, anche per cose ridicole. Uno sguardo di troppo, un saluto scortese, un colpo involontario, il posto sull'autobus, appunto.
E questo era Occhi di Sale di Massimo Granchi, Palabanda Edizioni. E siamo in collegamento con la libreria Miele Amaro di Via Manno a Cagliari e con noi c'è Giovanni Curreli. Ciao Giovanni e benvenuto.
Ciao, buonasera.
Senti Giovanni, così come chiediamo normalmente agli altri librai, anche a voi diamo lo spazio per suggerirci una lettura o comunque consigliarci un libro. Ecco, qual è la vostra scelta?
Allora, io ero un po' indeciso tra alcuni titoli di narrativa e poi alla fine invece ho optato per tutt'altro.
Bene.
Perché è appena uscito un libro della Elisso, un illustrato sulla collezione di Luigi Piloni, che è conservata da anni all'Università degli Studi di Cagliari, proprio nei locali di via Università, ed è una collezione molto bella di arte e di artigianato che spazia dalla pittura alla cartografia, ai tessuti e anche ai gioielli. E questo è un libro che rende onore alla bellezza e all'importanza di questa collezione, che magari non è conosciutissima neanche dai cagliaritani. In realtà è una cosa molto bella da vedere.
Sì, in effetti non è molto conosciuta. Ci ricordi chi è Luigi Piloni?
Allora, Luigi Piloni era uno studioso, un collezionista italiano che si era trasferito qui a Cagliari con una famiglia della nobiltà veneta. Erano rimasti qua, ora non ricordo, mi sembra fosse direttore generale dell'ANAS o qualcosa di simile.
E si era appassionato all'arte sarda?
Si è appassionato all'arte, all'artigianato locale ed è diventato un collezionista con una collezione enorme che poi ha donato all'Università di Cagliari.
Perfetto, e
quindi è rimasta.
E quindi, questo, prego.
No, questo volume ha una serie di saggi multidisciplinari e di studiosi che parlano della collezione attraverso tutti i punti di vista, essendo una collezione, ripeto, che spazia dall'arte pittorica a quella dei manufatti tessili alla cartografia, e poi c'è un apparato fotografico molto, molto bello, come spesso è nei libri della
perfetto, quindi sfogliando le pagine di questo libro potremo appunto scoprire la collezione. Grazie, esatto. Giovanni, e alla
grazie
prossima.
Grazie mille, ciao.
Benvenuta in studio a Livy Former. Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, con te ci spostiamo completamente rispetto al precedente ospite, esploriamo dei mondi fantastici, dei mondi che forse non ci sono, adesso ci racconterai tu, perché ci certo parlerai del tuo libro Oltre i confini di Indamur. Intanto, cos'è Indamur? Dov'è? Dove si trova? Dove si trova?
Indamur è una città che sorge intorno a un vulcano attivo. Gli abitanti però sono costretti a vivere lì per un problema che non svelo però.
Neanche in parte ci puoi svelare di cosa?
No, perché c'è un pericolo. Mm-hmm. Allora, un pericolo che incombe su di loro. La città deve rimanere sempre illuminata anche durante la notte. Per cui questo vulcano dà un minerale col quale illuminano questa città. Però non ti dico altro.
No, va bene, non ci dire altro. E oltre i confini di questo luogo che cosa c'è? Cosa si trova? Il pericolo, la paura, cosa c'è?
No, in teoria sembrerebbe che ci siano delle valli sconosciute, completamente però deserte da migliaia di anni probabilmente, no? Così almeno dice una profezia, perché esiste una profezia in questo libro. Però non è poi così, perché in realtà queste valli sono abitate e come.
E oltre non possiamo andare, va bene. No,
ci sono creature, ci sono altri popoli, creature anche non umane, sì, esatto.
Questo qui è un libro fantasy, no?
Sì, fantasy. Nel
vero senso della parola,
sì,
assolutamente.
Sì, mi è stato detto che è proprio un vero fantasy. Senti, da chi l'ha letto.
Posso confermare. Il protagonista si chiama
Telen.
Ecco, e lui appunto ha questa missione da portare a termine, eccetera. Ecco, ti volevo chiedere, ma questa passione per il fantasy, come è nata, quando ti è nata, hai dei riferimenti, oppure è un qualcosa semplicemente che ti sei ritrovata a scrivere perché ti è arrivata l'idea?
Ecco. Bravo, quest'ultima cosa. Mi è venuta in mente questa storia e inizialmente l'ho proprio scartata pensando, ma io fantasy non ne ho mai scritto, poi non sono così ferrata, non so nulla di fantasy, però questa storia poi è rimasta ancora nella mente finché ho detto vabbè, allora provo a scriverla, vediamo cosa succede.
Però è qualcosa di più di una semplice idea, perché qui sotto il titolo c'è scritto libro 1, è un po' una regola di tutti i fantasy, normalmente si va per capitoli, per serie, quindi le storie proseguono anche dopo. Ci dobbiamo aspettare anche un libro 2, un libro 3, ecco, come procede?
Allora,
la cosa?
Ci sarà un libro 2 che ho anche già terminato, ma in questo momento sta decantando, rimane lì un momentino, lo riguardo e poi lo darò al mio editore con Dages e poi staremo a vedere, poi uscirà, uscirà, penso di sì, a me sembra buono. Comunque sono solo 2 volumi, eh.
Ah, ecco, sono solo
io odio queste serie lunghissime, per quanto siano magari belle, però almeno per me non va bene.
Senti, ho una curiosità, e poi un po' legata anche al tuo nome, e un po' legata anche a tutti i luoghi, perché poi il libro si apre e c'è anche una cartina con, sì, dei nomi, c'è appunto Indamur, il lago di Odrin, eccetera. Ma il genere fantasy ha dei nomi sempre particolari. Come nascono? Ci si ispira a qualcosa? Perché in effetti sono sempre delle cose un po' strane. Pensiamo a Tolkien, ad esempio, che addirittura aveva un dizionario quasi, ha creato una lingua, ecco, quindi tu come hai fatto?
Ma allora, intanto credo, dunque, se devi creare un fantasy, devi comunque creare un mondo. E perché deve essere anche credibile questo mondo, quindi infatti io lì ho anche messo nomi di animali, anche di cibi, proprio diversissimi da quelli che abbiamo ora.
Facci qualche esempio.
Ah, per esempio,
se te lo ricordi.
ci sono i Kovac, ci sono gli Aspics, animali, i Varnik, che sono degli uccelli tipo i nostri corvi, e quindi ci sono proprio dei riferimenti che sembrano veri, che potrebbero essere veri, perché altrimenti un libro fantasy secondo me non ti coinvolge così tanto. Questo lo penso io, per carità, una mia opinione personale. Infatti ho creato, oltre i personaggi umani eccetera eccetera, ma proprio anche i nomi dei
ecco, ma tecnicamente come fai? Io sono proprio curiosa, cioè ti metti di fronte al computer
Sì, fantasia. Allora, se devo creare un mondo, io inizio a vederlo nella mente, no? In immagini anche, quindi a quel punto poi le descrivo. Mi succede così, insomma.
No, beh.
È proprio pure semplice.
Che
fantasia.
È un classico del fantasy. E a proposito di nomi inventati, eccetera, anche il tuo Livy Former in realtà è uno pseudonimo,
è vero.
Giusto?
Io mi chiamo Dina Usai, sono nata a Busacchi in provincia di Oristano, mio papà era di Gavoi, ho nonni, bisnonni, tutti sardi, sono sardissima. Però figlia di immigrati, poi a Milano, e quindi ho vissuto là tempo.
E perché hai deciso di firmare i tuoi libri con uno pseudonimo?
Perché
questa doppia identità?
Perché il mio primo, no, non era voluta, assolutamente, non è stata voluta. Perché il mio primo editore mi disse: mamma mia, sa però signora, ha un nome così insulso, così di Nausai, proprio insomma... dico, vabbè, inventerò un altro nome. Se l'inventa anche, guardi, straniero è ancora meglio. E io così mi sono inventata questo Livy Former, come invento altri personaggi, cosa vuoi che ti dica?
Esatto, e quindi insomma questo nome ti accompagna per tutte le tue pubblicazioni, perché poi al di là di questo fantasy, diciamo così, una tua particolarità è la scrittura e la narrativa per bambini e per ragazzi,
per
no?
ragazzi, esatto.
Questa passione, questo tipo di attrazione per questa letteratura?
Ma credo che sia perché i bambini e i ragazzi mi piacciono in modo particolare, più degli adulti assolutamente, li trovo più simili a me, molto spontanei, molto, insomma, e poi quando sono in mezzo a loro mi trovo benissimo, con gli adulti delle volte non è proprio così, o magari, per carità, io sono socievole, però insomma gli adulti mettono sempre davanti qualcos'altro, no? Quello che magari non sono, mentre invece i bambini, così come li vedi, guarda, è una roba meravigliosa.
E quindi ti è piaciuto raccontare storie a loro, ecco?
Sì, sì, esatto, per scelta proprio,
Per scelta. Senti, un altro dei temi che secondo me emerge leggendo questo libro fantasy, questo fantasy che appunto è, come detto tu prima, ti prende, ti acchiappa, molto ben strutturato, rispetta tutti i canoni appunto della letteratura di genere, mi fa pensare ad una cosa. Al fatto che qui vengono comunque raccontati dei miti. Ad esempio in Sardegna invece abbiamo sempre un conto aperto con i miti. Pensiamo a che cosa sono stati i giganti di Montiprama, cosa sono i nuraghi. Spesso li raccontiamo, ma difficilmente riusciamo a creare dei miti intorno. E viceversa rispetto a quello che succede fuori, che ne so, da Stonehenge alle pietre, ai menhir di Karnak.
Che in confronto
Bretagna.
Non sono niente. Confronto non sono niente.
Ma come mai, secondo te, questo tipo di... di carenza, di lacuna, da che cosa dipende? Che idea ti sei fatta?
Ma allora, noi sardi dovremmo magari parlarne di più, credere di più in noi stessi e di più nella nostra cultura, che è fantastica, è enorme, enorme, più appunto di quelli che hai nominato. Ma dai, io ho visto all'estero cose che, insomma, niente di che, osannate, un sacco di gente, file di... E invece qua che abbiamo... tutta un'isola che sarebbe un museo aperto proprio, e invece secondo me noi sardi, perché secondo me è proprio una nostra colpa, una nostra mancanza, dovremmo farci valere, non soltanto in questo.
Ecco, ma la letteratura forse ha fatto poco, non lo so, tu come autrice cosa
credi? Sì, credo che abbia fatto poco, io stessa insomma non ho scritto nulla sulla Sardegna, tranne un romanzo ultimo che non so se piacerà per adulti, è una storia ambientata nella Sardegna, staremo a vedere, ma sai, ci vogliono tempi, no? Poi per pubblicare vedremo, però sì, secondo me abbiamo fatto poco,
e quindi diciamo
considerando
così...
la massa di... la massa che abbiamo.
Tutto quello che noi abbiamo, che comunque molto spesso viene apprezzato, e quando viene scoperto viene anche esaltato. Quindi forse un po' anche colpa nostra non riuscire ad aver creato quest'aura anche magari di mistero, di interesse,
certo,
no?
Sì, perché è vero che c'è il mare in mezzo e quindi siamo isolati, e poi io credo che sia anche perché siamo troppo pochi, numericamente, quindi nelle alte sfere contiamo poco, io credo anche questo, quindi sono tanti motivi,
certo Olivia,
piccoli, medi, grandi,
assolutamente. Poi in effetti una ricetta per uscire da questo non c'è. Vero è che se riuscissimo a parlare di più dei nostri miti, forse
dovremmo
sarebbe...
unirci di più, secondo me, magari anche fra noi scrittori, magari aiutarci, non lo so, dovremmo creare qualcosa di diverso proprio perché siamo un po' isolati.
Questo condivido. Livi, ti chiedo di aprire il tuo libro e di leggerci l'incipit.
Sì. Annick procedeva a fatica sotto la pioggia insistente che non aveva abbandonato il suo cammino da ben 2 giorni. Una pioggia che da diverse ore era così fitta e sottile da impedirle la vista del sentiero al di là di pochi passi.
E questa era Livi Former, Oltre i confini di Indamur, edizioni Condages.
Ciao a tutti. Grazie.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.